Alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio.
Timori, angosce, fantasmi dell'inconscio che aggrediscono le nostre certezze. Ogni uomo ha le sue paure, io sono qui per ascoltare. Poco poco, piano piano, come piace a noi, io aspetto come di consueto, sempre di notte, sempre sottovoce. Noi diciamo un modo per capire, per capirsi e forse anche per capirci. Quando un giorno è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato. Un giorno in più per amare, per sognare, per vivere.
Ancora, perché io da quella sera.
Salve, salve dottore, lei mi deve aiutare. Io sono disperato, mi chiamo Jacopo, ma come preferisce che la chiami, dottor Fassbender oppure...
Dottor Faustus o dottor Fassbender va bene lo stesso. Mi parli del suo disagio, liberamente.
Beh, io ho dei problemi, io non riesco più a dormire. La notte faccio degli strani sogni, dei sogni bizzarri.
Vero quesito, Jacopo, è perché lei è in crisi? Di che cosa lei ha veramente paura? Mi parli di questi sogni bizzarri.
Mi parli di questi sogni bizzarri? Io ho sognato cose che voi mani non potreste neanche immaginare. Ho sognato l'altra notte di essere tamponato da un sottomarino giallo sulle strisce pedonali. Ho sognato di vedere un pipistrello che staccava la testa di Ozzy e... Di questo mi vergogno molto, perché l'altra notte ho sognato Iggy Pop che perdeva i capelli durante Last for Life, mentre Mick Jagger mi confessava di essere stato sempre impotente. Ma la cosa più assurda è che in tutti questi sogni mi sembra di sentire sempre una canzone, la stessa canzone, una specie di ninna nanna.
e bentrovati, benvenuti. Ci rivediamo. Siamo qui, o meglio, ci risentiamo in questa prima puntata della seconda edizione di Golconda, Golconda 2.0, o Golconda Second Season, o Golconda Seconda Stagione, o Golconda Deluxe. Fermatevi, mi prego. Ma a questo punto mi presento, ovviamente sono Fabio, o meglio Sir Fabio, perché ho acquisito di recente ufficialmente il titolo di baronetto d'Inghilterra. Accanto a me c'è
Sir Jacopo, ovvero insieme a Fabio una delle due voci più ridondanti del palinsesto di radiofonica.com.
Direi anche due voci dissuadenti, o in questo caso, visto l'intro che abbiamo fatto prima, diciamo psicanalitiche. Siamo appena tornati, abbiamo inaugurato questa nuova stagione, una piccola breve pausa estiva in cui sia il sottoscritto Fabio che Sir Jacopo abbiamo avuto il tempo di
dilettarci
e fare, vivere, sognare esperienze diverse. E io ad esempio ho passato quasi tutta l'estate, lo ammetto, quasi tutta, non tutta quanta, a Rimini con il grande Jim Morrison, che fra l'altro non so se lo sapete si guadagna da vivere ammaestrando lucertole e mangia praticamente dalla mattina alla sera popcorn e beve lambrusco. Ho fatto anche da golf al grande Francuzzo Zappa a Partenico, ne siamo trovati st'estate a mare a fare un bagno. Ciao Francuzzo, sei sempre più grande, Zappa, Zappa, Zappa forever. Comunque niente, siamo tornati, è cominciata la seconda stagione.
E quali sono le novità, Sir Fabio, di questa nuova stagione di Golconda?
Le novità sono che, per gentile concessione di radiofonica.com, il media universitario di Perugia, quest'anno abbiamo in questa edizione ben 45 minuti di tempo a disposizione per annoiarvi e distruggervi psicologicamente.
I medi più disparati possibili.
Ovviamente ne tenteremo tutte quante, siamo ben armati, ben carichi questa volta. L'altra novità importante sono, vogliamo darvele subito, è che a noi andremo in onda da oggi in poi ogni martedì alle 15.45, sempre su www.radiofonica.com, every day and every night, e in replica il giovedì alle 18.45. Come avete ben compreso, il tema che abbiamo introdotto con l'inizio della puntata è quello del sogno, e avete poco fa ascoltato Enter Sandman dei grandi Metallica.
Dunque, Enter Sandman è il primo singolo, di quell'album molto estremamente controverso che è il Black Album, no? L'album famoso per la cover nera che richiama per antitesi il più famoso wet album dei Beatles, e che è considerato l'album più controverso della storia del metal, uno degli album più discussi infatti del decennio. Enter Sandman è il primo singolo di questo album, e dimostra anche che, oltre ad essere cambiata la musica, siano cambiati anche i contenuti dei Metallica, che sono in qualche modo un po' più borghesi, meno apocalittici, per nulla offensivi e scandalosi. La musica è composta da Kirk Hammett, James Hetfield e Lars Ulrich, mentre il testo è un testo molto interessante per quello che ci riguarda, ovvero è un testo che parla delle paure che affliggono un bambino prima di andare a dormire.
È una fase che tutti quanti abbiamo ovviamente attraversato. Sto di nuovo marzullandomi, sto di nuovo tornando un pochino, non so, alla figura di Castellitto, mi sto ingolcondando, ingolcondament. In pratica il pezzo, sì, in effetti descrive quelle che sono le proiezioni, le paure, le angosce, le frustrazioni che tutti quanti noi, anche da bambini, abbiamo vissuto quando andavamo a dormire. La paura che ci fosse il famoso uomo nero sotto il letto, che venissimo in qualche modo rapiti, quelle strane figure che si formavano sul soffitto della stanza mentre cercavamo di prendere in qualche modo sonno, le rassicurazioni di mamma, di papà. Il motivo fondante del pezzo è proprio questo. Potremmo dire che in questo caso i borghesi Metallica, come molti critici allora li definirono, descrivono molto bene la fase pre-onirica, o onirica nel senso più intrinseco del termine, della vita di una persona, una fase in cui si è perfettamente calati in quello che è il sogno. Il sogno in fondo che cos'è? Un contenitore di angosce, desideri, paure, frustrazioni, un momento quindi della nostra realtà, della nostra vita, dal quale però bisogna in qualche modo staccarsi.
Soprattutto spieghiamo una cosa: chi è questo Sandman, ovvero chi è l'omino della sabbia? Innanzitutto, per quello che riguarda la nostra cultura, diciamo che è una figura un po' lontana, più legata a quella dell'uomo nero, quando invece Sandman in realtà è un personaggio mitico del folklore, scusatemi, del nord Europa, che porta sogni felici cospargendo di sabbia magica gli occhi dei bambini. Tra l'altro i Metallica stessi hanno ammesso che la loro ispirazione fondamentale fu proprio Sandman, una serie a fumetti scritta dal grande Neil Gaiman e pubblicata proprio dalla DC Comics tra l'89 e il 96, in cui il protagonista proprio della serie è una personificazione antropomorfa del sogno. Possiamo anche dire una piccola cosa, che in quegli stessi anni, proprio nel 91, l'album di uscita del Black Album, e anche, come saprà bene lei, Sir Fabio, che lo ha visto al cinema, c'è l'uscita di Nightmare 6, il nuovo capitolo della saga del Freddy Krueger, il boogeyman del film slasher americani di quegli anni.
La ringrazio moltissimo, Sir Jacopo, per l'occasione che lei mi dà, perché mi fa rievocare dei bellissimi ricordi, e in particolar modo il film. Ricordo che raccolse particolare successo perché c'era la storiella dei famosi occhiali in 3D. Erano un paio di occhiali, diciamo, di quarta mano, rosso e blu, che in pratica ti consentivano di vedere alcune brevissime scene del film del grande mitico Freddy Krueger. Scusate la mia R, ma non è un problema della radio, è proprio la mia di R. E in 3D, in effetti era quello il motivo per cui tutti quanti ce l'andammo a vedere. In realtà è un film che sconsiglio ovviamente a tutti quanti, perché già lì cominciava il declino del mitico Nightmare. Ovviamente, qual è a questo punto il problema? Noi siamo incastrati dentro il mondo dei sogni, non riusciamo quindi più a distinguere tra sogno e realtà. Allora c'è bisogno di qualcosa, c'è bisogno, giusto Sir Jacopo, di un...
Sì, di qualcuno, sì, di qualcuno che
ci insegni,
sì, esatto, e prenda consapevolezza che si sta sognando.
Esatto.
Una silenziosa consapevolezza.
Una silenziosa consapevolezza che ci faccia distinguere il mondo onirico dal mondo reale, non ci faccia portare durante l'arco del giorno le paure che noi abbiamo incastrato e vissuto durante la notte. Ed ecco che quindi arriva piano piano, lentamente, come piace a noi, sottovoce, arriva un pezzo che ci insegna come controllare il mondo dei sogni. Hush now, don't you cry. Wipe away the teardrop from your eye. You're lying safe in bed. It was all a bad dream spinning. Tricked you to feel the pain of someone close to you leaving the game of life. So here it is, another chance. Wide awake, you face the day, your dream is over. Or has it just begun? There's a place I like to hide, a doorway that I've run through in the night. Relax, child, you were there, but only didn't realize, and you were scared. It's a place where you the years and light the way to your mind, commanding in another world. Suddenly you hear and see this magic new dimension. With you.
system nor efforts, you can achieve dream control.
Sull'arpeggio finale di Silent Lucidity di Queen's Reich, Geoff Tate, il leader della band, regala ai posteri una delle power ballad più intense degli anni 90. Un brano che potremmo dire, senza la paura di essere citati in giudizio, che è un brano quasi freudiano, di rara intensità, dove tra l'altro la voce del cantante sembra più recitare che cantare effettivamente il testo di questa splendida canzone. In questo caso, al contrario del pezzo dei Metallica, il protagonista della canzone non si rifugia sotto le coperte per ripararsi da quelle che sono le paure che affollano il sogno di un bambino. Anzi, è una canzone che trasmette serenità, in quanto il protagonista, anche qui un bambino, è sicuro che ci sia qualcuno a guardargli le spalle, qualcuno che lo aiuterà a vedere oltre, che lo proteggerà di notte e che quindi starà a lui vicino durante il sogno. Un brano che innanzitutto riesce a dare notorietà ai Queen's Reich proprio in quegli anni, che erano stati quelli successivi al loro album capolavoro, il masterpiece Operation Mangrind. Una band di Seattle, tra l'altro, che rappresenta l'alternativa a quella che è la scena grunge del periodo e che si fa testimone di quella che è la tradizione del progressive rock di natura settantiana. Infatti, Sir Fabio, penso che anche lei avrà notato delle similitudini quantomeno tra il brano di Queen's Reich e Comfort
Albinando. Similitudini o dire plagio, quasi, non si offendano i gentili Queen's Reich, però insomma ci sono. È un brano freudiano, ma potremmo dire anche che è un brano floydiano, perché ricorda moltissimo Comfort Albinando dei Pink Floyd, che fra l'altro dovevano essere oggi presenti in puntata, ma hanno avuto qualche problema con la pioggia e con l'Italia, perché c'è poca benzina, me l'ho detto oggi negli aerei. Geoff Tate sembra identico come voce alle caratteristiche, al timbro tipico del grande Roger Waters, che ho avuto l'onore.
Salutiamo Geoff Tate.
Ciao Roger, ciao Geoff Tate. Roger, ti ho visto quest'estate, il 28 luglio a Roma, ultima volta che hai fatto The Wall nella storia del rock. Io ero lì allo Stadio Olimpico a tifare per te contro il muro che la gente costruisce tutti i giorni intorno alla realtà per farci stare lontani dai sogni. Ma a questo punto, grazie ai Queen's Reich, con Silent Lucidity abbiamo trovato il modo, il metodo per distinguere finalmente il mondo dei sogni dal mondo della realtà. E a questo punto cosa succede? Che è arrivato il momento di alzarsi.
E se i Queensryche con Silent Lucidity potevano essere definiti dei sognatori lucidi naturali, adesso parliamo di un pezzo di un gruppo, i REM, che hanno scelto proprio per nome la fase più intensa dei sogni. La canzone sembra quasi richiamare il suono di una sveglia che bruscamente riporta l'ascoltatore alla realtà, una specie di radiosveglia. È all'interno dell'album Green, tra l'altro l'album di transizione dei REM, il primo che firmano per una grande major e che tra l'altro traghetterà i REM verso quella che è la fase più malinconica della loro carriera. Quindi questa canzone rappresenta una chicca un po' per le atmosfere che, abbiamo detto, trasmettono serenità, una serenità che comunque nasconde d'altro canto anche una critica proprio a quelli che sono i dormiglioni. Infatti c'è l'inno della canzone, è proprio quello del svegliati, svegliati, perché non si sa dove vada il tempo. E poi i REM ci regalano una frase emblematica, quasi marzulliana, ovvero: i sogni mi complicano la vita e i sogni mi completano la vita. Quindi so che la vita dura e è ora di svegliarsi. Non ci si può più rifugiare nei sogni.
Non ci si può più rifugiare nei sogni, ci insegnano i REM con il loro marzullismo: i sogni mi complicano la vita, i sogni mi completano la vita. Però il pezzo lo avete anche sentito dalle sonorità, dal modo in cui il vocalizzi di Michael Stipe e company andavano avanti, la stessa ritmicità del brano insegnano e dimostrano chiaramente. La canzone ha il suono di una vera e propria sveglia. Ci si è quindi completamente distaccati dal mondo dei sogni, si è svegli, si può davvero a questo punto affrontare la realtà. E quando tu sei capace a questo punto di affrontare la realtà, può anche eventualmente sederti ad un tavolino, prendere carta e penna e scrivere una lista di buone intenzioni, una lista, diciamo, di buoni propositi, di desideri o, chiamiamole anche, ambizioni che tu desideri realizzare nel prossimo futuro o per te stesso oppure per gli altri, per il mondo intero. Anche una buona lista di grandi e notevoli intenzioni.
I was the pedal brake that you
E questa era Wishlist, dal famosissimo album dei Pearl Jam che è Yield, del 1998. Album che tra l'altro ricordo con grande affetto, perché acquistai addirittura in un'audiocassetta lungo la mia gita delle medie verso Ravenna all'Autogrill. Album rivoluzionario, cioè considerato rivoluzionario nella storia stessa dei Pearl Jam, perché è il primo in cui tutti i componenti hanno partecipato attivamente anche al suo concepimento, mentre in precedenza diciamo che la leadership di Eddie Vedder era stata un po' tirannica, in quanto va sempre avuto il completo controllo nella stesura delle canzoni. Wishlist è una canzone che rappresenta un flusso di coscienza, come dice lo stesso Eddie Vedder in un'intervista, in cui i suoi sogni vengono sintetizzati in una lista dove questi ultimi vengono declinati in desideri possibili da realizzare in un futuro prossimo venturo. Tra l'altro alcuni di questi desideri sono anche quelli non solo di Eddie Vedder ma della band stessa. Ma voglio chiederle se Fabio,
sì, mi dica,
quali sono alcuni di questi desideri stilati in questa lista da Eddie Vedder? Cosa vorrebbe essere Eddie Vedder in questa canzone?
Il grande maestro Eddie Vedder scrive innanzitutto, ovviamente insieme alla band, un bellissimo testo. Un bellissimo testo di canzone in cui ad esempio dice a un certo punto che vorrebbe essere una bomba a neutroni, o addirittura un sacrificio, o l'esempio per 50 milioni di mani alzate, che del resto, diciamo la verità, è il sogno di ogni rockstar. Un albero di Natale, la stella che finisce sulla cima. A un certo punto addirittura Eddie Vedder dice che vorrebbe essere un marinaio con una persona che lo aspetti magari in qualche porto, oppure molto più semplicemente, ed è questa poi la fase finale del testo, vorrebbe essere semplicemente fortunato, fortunato come lui stesso è, oppure un messaggero di sole buone notizie. Tutti quanti sappiamo quanto a volte siano importanti avere, quando proprio ci servono, delle buone notizie, un messaggero soprattutto che ce le venga a comunicare. È una lista di buone intenzioni abbastanza impegnativa, una lista proiettata verso il futuro, dove Eddie Vedder
dove i sogni sono progetti, possiamo dire.
I sogni sono progetti, non sono soltanto veri e propri desideri, ma sono sì veri e propri progetti verso il futuro. E in questo caso il grande maestro Eddie Vedder, possiamo chiamarlo maestro, ho messo passati 20 anni, sì,
a una certa età credo che lo possiamo
Vedder,
chiamare
maestro. Sì, alla fine l'ha fatta, ci è diventato maestro, poi ci ha avuto anche come guru il bravo canadese Neil Young, che salutiamo ancora qui da radiofonica.com, che speriamo un giorno ci raggiunga. Così ospita la nostra trasmissione, abbiamo anche dei buoni interpreti, conosciamo anche abbastanza bene l'inglese, quindi possiamo tranquillamente parlare con lui anche in eventuale accento canadese, visto che lui non è propriamente Yankee, è del Canada. Ma il tema fondamentale, e qui finito il cazzeggio, torniamo alla canzone, è che in realtà qui Eddie Vedder ha una lista di buone intenzioni e si propone come il buon seminatore della terra, cioè colui che rende fertile la terra con i semi, che in questo caso sono dei piccoli ma anche in alcuni casi dei grandi progetti, progetti quasi di natura universale,
utopica anche.
Anche in alcuni casi utopica, essere la stella, una star che guarda l'esempio per 50 milioni di mani alzate, diciamo che anche di utopico, ma di felicemente utopico. Eddie Vedder semina, e mentre lui semina, qualcuno molti anni fa di fatto ha invece raccolto.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo, then later a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day, you just keep me hanging on, you just keep. Just a perfect day, problems all left alone,
Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow. Just watch your soul. You're going to reap just watch your soul.
Siamo ritornati con questo bellissimo pezzo, Perfect Day del mitico Lou Reed, degli ex Velvet Underground e Nico, e Transformer del 1972, il ritorno del vecchio uomo di New York alle scene musicali, guidato in questo caso dalla mano sapiente di quella sicuramente magica figura che è il maestro David Bowie, che ne ha recuperati davvero tanti e che, al quale dovremmo, credo, tutti quanti dedicare un monumento, non dico nazionale ma internazionale, perché David Bowie è un patrimonio dell'umanità, è sempre un passo avanti, lo è sempre stato, un passo avanti gli altri, proprio è nella sua natura, direbbe un famoso favolista greco, il grande Esiodo, la rana e lo scorpione, citazione anche
colta, perché noi siamo un programma colto,
noi siamo un programma molto colto, che appunto che è colto e accolto e raccolto da
radiofonica.com,
il media universitario di Perugia, Every Day ed Every Night. Allora facciamo così, innanzitutto diciamo qualche elemento sulla canzone,
mettiamo i puntini sulle i,
come direbbe qualcuno. Allora, non è una canzone sulla droga. La compagna, la immaginifica figura di cui parla Lou Reed, non è affatto l'eroina, è una tesi che molti critici hanno avanzato, ma che è stata col tempo chiaramente smentita. Esclusa. Guaitamacchi, Ezio Guaitamacchi, grande Ezio, docet. Lui dice, tranquillamente parlando della canzone, che si tratta, come voi stessi potete ascoltare, voi stessi potete percepire ascoltandola, si tratta di una semplice canzone romantica. La canzone che ricorda una perfetta giornata trascorsa insieme a qualcuno, facendo magari cose banali, vivendo situazioni, diciamo, anche in qualche modo in sé per sé insignificanti, ma che per il protagonista hanno un significato profondo e vanno a descrivere sotto questo aspetto i tratti di un quadro perfetto, il ritratto di una giornata da incorniciare e appendere sul muro di casa, ovviamente con un che di rimpianto. Infatti la canzone si conclude con una espressione un po' criptica di natura biblica, in cui Lou Reed dice che alla fine ha raccolto quello che ha seminato, non quello che ha seminato o vorrebbe seminare Eddie Vedder, ma purtroppo ha raccolto quello che ha seminato nell'arco della sua stessa biografia, perché la canzone riporta in realtà alla, diciamo, molto più che turbolenta relazione sentimentale con l'ex moglie del vocalista del grande rocker newyorkese, che era Betty Kronstadt, con la quale Lou Reed visse una storia piuttosto travagliata, una storia di vera e propria violenza domestica che poi troverà la sua massima espressione nel più cupo degli album della discografia di Lou Reed, che è proprio Berlin. C'è quindi un elemento di forte rimpianto per quella giornata perfetta trascorsa sicuramente a New York, a guardare lo zoo, a bere sangria, sapendo che i turisti sono tutti quanti per i fatti loro, immaginando la città fatta a misura di quella coppia che però, come la biografia di Lou Reed ampiamente riporta, coppia che però è destinata in ogni caso a morire.
E se sogni, come abbiamo detto all'inizio di questa puntata, possono essere esperienze oniriche, piacevoli o spiacevoli, quindi anche incubi. Se possono esistere dei sogni lucidi, come dicevano i Queensryche, se possono esistere invece dei sogni che sono destinati a finire per affrontare la realtà, come dicono i REM, se possono essere desideri, come cantavano i Pearl Jam, sicuramente attraverso Lou Reed possiamo anche dire che alle volte ci sono anche dei sogni che hanno una connotazione femminile, in quanto alle volte anche delle donne e delle storie comunque felici possono rappresentare, certo, comunque la realizzazione di un sogno. In questo caso è molto interessante notare come Lou Reed, rivolgendosi alla donna amata, quasi la immagini come un sogno, ovvero lui dice: tu mi fai resistere e andare avanti, che poi è quello che è il concetto di fondo di questa nostra puntata, che è un invito tra l'altro a sognare. All I have is to dream, tra l'altro un singolo famosissimo che state sentendo in sottofondo, cantato dagli Everly Brothers, ovvero un duo musicale statunitense formato dai fratelli Dan e Phil Everly, di grande successo commerciale al tempo, soprattutto alla fine degli anni 50. Tra l'altro, sì, gruppo che possiamo dire tranquillamente ha influenzato per le loro armonie vocali la maggior parte dei gruppi di successo che verranno negli anni a seguire. Li citano spesso i Beatles, li citano stesso i Beach Boys. Sicuramente comunque una canzone che rimarrà negli annali di quella che è, diciamo, la dimensione onirica di cui abbiamo cercato di farvi un po' partecipi in questa puntata.
La puntata a questo punto è terminata, speriamo chiaramente che vi sia piaciuta. Diamo alcuni dati: siamo sul web www.radiofonica.com/Golconda, c'è la nostra pagina Facebook che è appunto Golconda, un sacco di mi piace e mi raccomando. Speriamo di non avervi annoiato. Andiamo in onda ogni martedì alle 15.45 su radiofonica.com e in replica il giovedì alle 18.45. Vorrei approfittare di questo piccolo momento che ho a disposizione, questi pochi secondi che rimangono, per dedicare questa puntata, perché comunque lo volevo tanto fare, lo volevo fare da tanto tempo, alla mia family straniera, ma io non la definisco straniera, la definisco la mia famiglia, la mia family, cioè a Margot, Josephine e Farouk.
Un abbraccio.
Un caro abbraccio.
Taste, I feel.